studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera gentili radioascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio della sera. Sono le 20:07 minuti primi di questo venerdì 8 settembre 2023. Andremo con il resoconto di questa prima settimana del due di sosta che condurranno a Genoa-Napoli sabato prossimo, con la ripresa del campionato. Nel frattempo però c'è la nazionale con Luciano Spalletti che domani sera in Macedonia del Nord a Skopje esordirà sulla panchina della nazionale italiana. Questo significa che e per la nazionale italiana e per le altre nazionali ben 15 giocatori in maglia azzurra agli ordini di Garcia sono in giro per il mondo per aver risposto alla convocazione delle rispettive rappresentative. Soltanto 8 giocatori di movimento a disposizione di Garcia per lavorare almeno fino a metà della prossima settimana e per preparare dunque il match con il Genoa. Cosa è successo oltre a questo della settimana che si va a chiudere? Kvaratskhelia, Osimhen e anche Kim sono stati inseriti nei 30 nominativi per la vittoria del pallone d'oro. Vedremo chi di loro arriverà più avanti degli altri due, difficile che qualcuno di loro possa vincerlo, però è già una grande soddisfazione per la famiglia Napoli avere tutti e tre tra i primi 30. Il rinnovo di Kvaratskhelia, un forte, duro comunicato del Napoli con un termine anche evitabile, ha aperto il fronte che è proseguito con le dichiarazioni del manager del calciatore che ha detto Kvaratskhelia sta bene a Napoli e si trova bene, aspettiamo De Laurentiis quando vorrà, apriremo le trattative. È successo più o meno questo nel corso della settimana. Ieri è scomparso il papà di Lobotka, che comunque oggi giocherà con il Portogallo e quindi sarà regolarmente in campo, e oggi è nata la figlia di Rudy Garcia e di Francesca Brienza, Sofia si chiama, e facciamo gli auguri alla famiglia Garcia per la nascita di Sofia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-63-6363 per intervenire in diretta. Rino Cesarano, decano dei giornalisti, buonasera.
Ciao,
Rino.
Ciao.
Scusami,
ciao, buonasera a tutti, sì.
Ho fatto un resoconto della settimana.
Sì, gli argomenti non mancano, c'è un bel po' di roba. Aggiungiamo che da poco è terminata Georgia-Spagna ed è finita 7-1 per la Spagna, e quindi però
Kvaratskhelia ha giocato tutta la partita, mi pare che sia stato ammonito anche.
Sì, sì, nel primo tempo è stata protagonista di spunti interessanti, offensivi, però predica nel deserto, perché la Georgia come difesa fa acqua da tutte le parti, c'è cioè una squadra di un... Però l'importante è che il giocatore non si demoralizzi più di tanto, intanto non si è infortunato, e quindi però sai, queste partite possono lasciare comunque degli strascichi. Io sono d'accordo con De Laurentiis quando dice che alcune di queste partite, secondo me, sui giocatori possono incidere sul piano fisico e anche sul piano psicologico. Ad ogni modo, domani sera vedremo anche Elmas contro la nazionale di Spalletti.
E lo vedremo noi, ma non lo vede tanto Garcia, forse?
Questo è un po' capzioso.
Ho capito, però cattivo. Insomma.
Però sono d'accordo con te. Sono d'accordo, anche perché lo scorso campionato era il primo cambio, era quasi un titolare, tra l'altro si era anche districato bene, segnando 5-6 gol, mi sembra, e quindi era un giocatore di grande affidabilità, anche richiesto, cioè l'hanno anche richiesto, un giocatore molto duttile, critico, può ricoprire più ruoli, è maturato qui, è molto attaccato alla maglia. Io non lo so perché non l'abbia impiegato con la Lazio nella ripresa, quando ci volevano forze fresche, soprattutto in mezzo al campo, laddove quel povero Lobotka che si è dovuto addossare due croci, una del centrocampo e l'altra della difesa, perché spesso arretrava sulla linea dei due centrali, e quindi praticamente il Napoli si è offerto alla Lazio. Non è che la Lazio sì, è una bella squadra con delle grandi individualità, però il Napoli l'ha anche favorito concedendo spazi in tantissimi, no? In quegli spazi in mezzo al campo, in quelle ripartenze, poi ci metti la tecnica di Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, e poi è chiaro che puoi soccombere. Ma ad ogni modo quella è una partita passata, adesso bisogna guardare al futuro, E dicevo che l'iniezione di fiducia e di speranza che può dare Spalletti alla nazionale credo che si possa riflettere anche sul Napoli, perché il favorito a rimpiazzare Chiesa era Spadori, cioè, poi c'è Di Lorenzo, che sicuramente avranno parlato con Spalletti, poi le dichiarazioni di stima di Hermas di stamattina, credo, o di ieri, nei confronti di Spalletti, ti lasciano capire che la squadra conserva ancora questa affezione e questo sentimento forte per l'allenatore che non si sono trovati più. E quindi per superare questo scoglio secondo me ci vuole un po' di tempo, perché oltre all'aspetto tattico e tecnico di Garcia, secondo me bisogna curare anche quello, cioè deve entrare Garcia, deve entrare in questo spogliatoio anima e corpo, perché in questo momento c'ha solamente, diciamo, si fida di Anguissà perché l'ha avuto, l'ha conosciuto, però se Anguissà in mezzo al campo è fermo va sostituito. E quindi voglio dire, deve entrare Garcia sia sotto l'aspetto tattico ma anche sotto l'aspetto, diciamo, emotivo, ecco. Deve piano piano
Rino, volevo chiederti, si è parlato tanto di rinnovo di contratto, no, in questa settimana, sì, soprattutto di Kvaratskhelia, è intervenuto a gamba tesa anche il Napoli, ha detto quelli che parlano di contratto scrivono cazzate, proprio testualmente nel comunicato ufficiale, che lascia delle perplessità sullo stile che è stato utilizzato certamente, però io vorrei capire da te, che ne hai viste di tutti i colori dal punto di vista dei dibattiti legati ai rinnovi dei calciatori, il rinnovo di Zielinski, il rinnovo di Osimhen e il rinnovo di Kvaratskhelia, li ho messi come priorità,
nulla.
No? Sono sono un problema solo nostro, della gente, dei giornalisti che cercano di capirlo, oppure è un problema che davvero investe il Napoli e che deve essere risolto?
No, ma sono problemi che hanno anche altre squadre e non incidono. È chiaro che quando non vengono i risultati e quando magari c'è qualche prestazione negativa, questi problemi vengono accentuati, però esistono e il giornalista deve evidenziare questo. Però un conto è evidenziarlo e un conto, secondo me, esasperarlo questo concetto. No, deve aumentare la cravascheria, ogni cosa ha il suo tempo. No, deve Zielinski, e perché Zielinski, e perché Osimhen, allora Osimhen gioca contro voi. Non è così che si fa del buon giornalismo. Il buon giornalismo si fa evidenziando certi problemi ma non esasperandoli, perché l'esasperazione poi ti crea una destabilizzazione interna. Io credo che questi aspetti al loro tempo si risolveranno. Sicuramente è stato un problema, perché noi ci aspettavamo l'annuncio di Osimhen molto prima, no? Ci sono stati 10 incontri col procuratore, sembrava già fatta, ecco, adesso firma, non firma, non firma più, firma domani, dopodomani, un altro incontro, quello no. Secondo me andava, si è affrenato anche la conferenza stampa preannunciata da De Laurentiis, perché disse io vi dirò a tempo debito il 12 agosto, non mi ricordo, 12-13, vi dirò questo Napoli dove possa arrivare, le ambizioni, poi dopo non l'ha potuta fare più, perché poi si è presentato questo problema dei contratti, che è un problema marginale, attenzione, non è il problema fondamentale, e che Garcia deve realizzare come può riportare questa squadra, oppure restituire a questa squadra autostima, fiducia, a gioco, distanze, freschezza atletica, perché abbiamo visto che alcuni non ce l'hanno i 90 minuti. E quindi, però, è presto, dopo 3 partite non si può giudicare un allenatore che comunque ha dei trascorsi, comunque ha lanciato in orbita dei giovani importanti come Azzaggio e Vigno, e quindi non si può, non si, un allenatore che è arrivato a una finale di Europa League, una semifinale di Champions League, non può all'improvviso aver dimenticato come si alleni. Però è evidente che cambiano i metodi di allenamento, l'addestramento settimanale cambiano le facce, cioè i giocatori vedono uno staff tutto nuovo, non vedono più magari il direttore sportivo di una volta, sono degli aspetti psicologici che vengono trascurati, però se li metti nella pentola capisci che probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo per arrivare al top, però i valori ci sono.
Senti, Mirino, l'avvocato Mattia Grassani oggi a Calcio Napoli 24 ha detto delle cose piuttosto interessanti legate ancora, pensa, all'ammutinamento dell'epoca Ancelotti, la cui prescrizione per esercitare diciamo così, diciamo rivendicare, no, un risarcimento. È novembre 2024, quindi 5 anni. Ha detto: è vero, ma il problema non si pone per nessuno degli ammutinati, tanto per quelli partiti, tanto per quelli ancora in rosa. L'azione arbitrale nei confronti di tutti è stato accelerato nei confronti di alcuni ed è quiescente nei confronti di altri. Spetta alla società esercitarlo senza che vada in prescrizione. Dipende dagli accordi anche con i giocatori coinvolti. Essendo procedimenti in corso per motivi di riservatezza, non posso dire i nomi di chi è ancora coinvolto. Per quanto riguarda la vicenda Spalletti, invece, insomma, ha rivendicato Grassani la clausola legata all'anno sabbatico, che era legata all'ipotesi che l'allenatore cambiasse la sua idea radicale e tornasse ad allenare, per intenderci.
E dice, sarà un arbitrato.
Ci sarà la competenza di un collegio arbitrale, questo è quello che succederà.
Però mi sembra anche legittimo da parte di una società che all'improvviso si è trovata spiazzata, no? E due volte si è trovata spiazzata: la prima volta quando Spalletti ha detto che si voleva fermare, e la seconda volta quando ha detto sia la nazionale dopo pochi mesi. Quindi una società, secondo me, ha il diritto di difendersi, di autotutelarsi, e nel caso di Spalletti e nel caso degli ammutinati. Nel caso degli ammutinati, che quello fu uno smacco all'immagine pazzesco a livello mondiale, no? Fu una brutta scena, una brutta cosa, e la società ha il coltello dalla parte del manico e quindi evidentemente lo usa per cercare di riportare al top taluni giocatori che magari sono venuti meno nei comportamenti. Ci può stare tutto, ma quello che non ci sta è tutta questa destabilizzazione, questa sfiducia improvvisa che ha, diciamo, ha preso l'ambiente, è immotivata, anche se, diciamo, quel secondo tempo l'ha un po' giustificata. Io credo che dobbiamo aspettare ancora 3 o 4 o 5 partite per dare un giudizio definitivo sul lavoro di Garcia. È chiaro che la gestione non è ottimale di questo momento, devo dire, perché poi dopo è cambiato il direttore sportivo, è cambiato l'allenatore, è cambiato lo staff, è arrivato un giocatore centrale difensivo che come se non fosse ancora arrivato, perché non l'abbiamo ancora visto. Quindi tante situazioni non proprio chiare, con un presidente che magari si lascia pure prendere dai nervi e quindi
è vero. Rino, noi siamo in chiusura di blocco. Quanto ti piace la mozzarella di bufala?
Bufala integrale 100-100, ma è difficile trovarla.
Lo so, ma noi invece l'abbiamo trovata, sai perché? Io ti saluto nel frattempo e ti ringrazio. Diamolo insieme la linea al Bufala Fest, che è in corso di svolgimento a Piazza Municipio a Napoli, dove c'è Gaetano Gaudiero. Ciao Rino.
Sì, buona mozzarella, arrivederci a tutti.
A te Gaetano.
Grazie Rino, grazie Gianluca. Allora mi vedete, no? Vedete questo spettacolo di luci? Siamo collegati da Bufala Fest, che quest'anno giunge alla 7ª edizione. È venerdì, è cominciato ieri l'apertura del Bufala Fest, ma in questa seconda serata, in questa seconda giornata c'è già un'affluenza pazzesca. È un momento di grande tradizione, è un momento di grande condivisione, soprattutto di tutte le cose buone che ci sono qui da mangiare. Pensate, 33 stand più 2 postazioni bar per caffè, bibite, insomma quant'altro, ma soprattutto c'è tantissima gente che è arrivata nel giro di pochissime ore. Ovviamente tutto questo continuerà fino a tutto lunedì sera 11 di settembre. Gli orari, lo ricordo per quelli che volessero raggiungerci non soltanto questa sera ma anche nei giorni a venire, l'apertura ufficiale è dalle 12 alle 15:30 e poi dalle 19 alle 24, ma la cosa fondamentale è che è ingresso libero, quindi veniteci a trovare. Siamo qui nella nostra postazione ed è già un momento di grandissima allegria, di grande condivisione. Proprio accanto alla nostra postazione di Radio Marte, Gianluca, c'è un pianoforte dove chiunque può sedersi e suonare, cantare, quindi si fa festa continuamente. È veramente una grande festa. Questa è la 7ª edizione di Bufala Fest raccontata su Radio Marte. A te Gianluca.
E questo è Marte Sport Live. 3 giocatori nei primi 30 del pallone d'oro, grazie a Gaetano Gaudiero, che riascolteremo e rivedremo sul 183 del digitale terrestre tra poco, ancora dal Bufala Fest a Piazza Municipio. dicevo, 30 giocatori, la lista dei 30 papabili per il pallone d'oro, Kim, Kvaratskhelia e Osimhen sono nei 30. Secondo voi chi meriterebbe dei tre davvero il pallone d'oro? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Batosta, che batosta la Georgia di Kvaratskhelia, 7-1 con la Spagna, la partita è terminata da poco. Kvaratskhelia ha giocato tutto il match, è stato ammonito all'82esimo, ma insomma per la Georgia c'erano poche speranze e la partita è stata a senso unico. Stasera Lobotka, nonostante la scomparsa prematura del papà, sarà in campo con la sua Slovacchia contro il Portogallo. Domani c'è Macedonia del Nord con Elmas in campo contro il suo Spalletti, perché ricordiamo, lo Spalletti lo ho sempre definito Elmas centrico, perché ha sempre trovato in due stagioni un ruolo anche parziale, quindi a partita cominciata, alla fine dall'inizio, un ruolo diverso a questo calciatore, praticamente l'ha impiegato in quasi tutti i ruoli possibili. 339-666-9990 per scriverci, secondo voi chi tra Kvaratskhelia, Osimhen e Kim? Grande soddisfazione per il Napoli, perché tutti e tre sono inseriti nei primi 30 papabili al pallone d'oro. Chi dei tre meriterebbe davvero di vincere il pallone d'oro? Beppe Accardi, che è un manager di calciatori insomma di lunga data e di lunga professione. Beppe, buonasera.
Buonasera a tutti.
A chi lo daresti il pallone d'oro se dovesse vincerlo e se potesse vincerlo uno dei tre che ho appena citato? Kim, che non gioca più nel Napoli, però insomma il Napoli è come se lo avesse lanciato. Kvaratskhelia e Osimhen.
A Kim? Sì, a Kim, per un motivo semplice, perché arriva da un territorio nuovo nel calcio, perché rappresenta quello che sta succedendo nel mondo, o meglio, rappresenta il fatto che anche gli altri paesi si stanno crescendo, stanno avendo una giusta evoluzione, e poi perché è un ragazzo che con la sua semplicità, con la sua serietà, col suo modo di essere, ha fatto vedere quello che ha fatto vedere a Napoli, ma adesso sta facendo vedere anche in Germania. Perciò sarebbe bello che lo vincesse lui, e poi perché è un difensore.
E poi perché è un difensore? Beh, insomma, sulle orme di Fabio Cannavaro, per intenderci da questo punto di vista.
Bravo, sulle orme di Fabio Cannavaro. Sarebbe bello.
Sarebbe certamente bello, anche se non gioca più nel Napoli, però insomma, magari da queste parti preferirebbero un Kvaratskhelia o un Osimhen. Il più bello da vedersi è Kvaratskhelia con il pallone tra i piedi, inutile dirlo. Gioca con tutti e due i piedi,
certo.
Insomma, è il dribbling, sai, è quel tipico però, calciatore che infervora, diciamo così, l'immaginazione e la fantasia dei bambini.
D'accordo, però la solidità, la struttura, la forza, la convinzione nel credere fino alla fine a qualcosa di Kim è qualcosa di straordinario. Guarda, ho visto ieri un video che hanno pubblicato in qualche sito tedesco, bellissimo, dove c'era questo giocatore avversario che partiva, era davanti a lui, sembrava che l'avesse scavalcato, lui ci ha creduto fino alla fine e all'ultimo secondo è riuscito a chiuderlo facendo una cosa meravigliosa. Ogni tanto diamo merito anche ai difensori.
Beh, indubbiamente il mercato del Napoli, che si è chiuso da qualche giorno, 10 milioni è l'attivo del mercato, nel senso che le uscite per gli acquisti sono state di circa 75 milioni, mentre invece gli introiti per le cessioni circa 84 milioni di euro, e quindi un mercato inattivo da questo punto di vista, con una plusvalenza tra Kim e Lozano vicina ai 60 milioni di euro e un risparmio di ingaggi di 3 milioni e 700 mila euro. Quindi, nonostante l'anno scorso già avesse abbassato di circa 35 milioni gli ingaggi, il monte ingaggi De Laurentiis, è riuscito ancora una volta ad abbassarlo anche quest'anno di circa 4 milioni ulteriormente. Quindi continua ad abbassare il monte ingaggi nonostante la vittoria dello scudetto. Mi sembra che sia un dato incontrovertibile, ma anche da rimarcare, questo, Beppe.
Ma è un dato importante, ma è anche un pregio di questo Napoli. Poi sai, tutti si aspettano che il Napoli riparta, che vinca di nuovo tutte le partite, perché poi questa diventa un'arma a doppio taglio, no?
Sì.
Guardiamo dal lato giusto le cose. È un grande risultato di un'azienda che oggi è produce ed è inattivo, che anche gli anni passati, se vi ricordate, c'era molta critica sul fatto di avere speso o non avere speso. Finalmente abbiamo una società che non è in perdita. Penso che questo bisogna rimarcarlo in modo forte, perché il Napoli negli ultimi anni ha avuto la capacità e la forza di saper imporre una logica di mercato che, attenzione, se ci guardate bene, stanno iniziando a seguire anche gli altri club importanti italiani.
Beh, stamattina abbiamo parlato con un consulente finanziario, economista, che è consulente di tante e diverse società di Serie A, lo è stato anche di De Laurentiis e del Napoli in passato, Fabrizio Vettosi, il quale ha creato un po' di scalpore, devo dire, qui in radio, perché ha detto: vincere sempre lo scudetto annoia e soprattutto crea le basi per un rischio serio di fallire, cioè di mettere a soqquadro i conti del club. Questo è quello che ha detto Fabrizio Vettosi. Ovviamente questa tesi, che è di un economista e di uno che si applica sulla finanza del calcio, va in antitesi, con la passione dei tifosi, mi sembra ovvio, Beppe. Invece il tifoso vorrebbe vincere sempre, non è possibile pensare che possa diventare noioso vincere.
Allora, che possa diventare noioso vincere, a me mi sembra una favola. Che bisogna guardare a non mettere in stress i conti della società, su questo sono pienamente d'accordo. Però
lui li mette in collegamento queste due cose. Il primo posto rischia di mettere a soqquadro i conti della società.
Ma guarda, è smentito dal Napoli l'anno scorso.
E infatti, no, anche quest'anno. Anche adesso, perché sì, Napoli, nonostante lo scudetto, però, non ha aumentato gli ingaggi, li ha diminuiti addirittura.
Certo. Però quest'anno ancora non si sa se vincerà lo scudetto,
certo,
no?
Certo.
Però l'anno scorso è stata la dimostrazione che si può anche vincere sapendo fare finanza. Basta avere i competenti, le persone con le giuste competenze, e basta avere un progetto chiaro, perché una cosa che non è stata probabilmente mai rimarcata è il fatto che il Napoli parte da un progetto chiaro, che doveva arrivare a raggiungere dei risultati guardando ai conti in casa, e il Napoli ci è riuscito.
Senti Beppe, prima di salutarti ti chiedo: è andato via Kim ed è arrivato Nathan dal Brasile, che non ha ancora giocato, è andato via Ndombele a centrocampo ed è arrivato Kajust dal Reims, questo svedese che giocava nel Reims, è andato via Lozano ed è arrivato Lindstrom dall'Eintracht di Francoforte, giocatore danese. Con questi tre avvicendamenti il Napoli si è rinforzato?
Ma rinforzato non lo so, sicuramente ha trovato dei buoni sostituti. Poi rinforzato, sai, bisogna dargli anche il tempo di adattarsi, di entrare dentro una logica di calcio che, tra l'altro, è una logica di calcio diversa da quella dell'anno scorso, perché sono cambiati gli attori ed è cambiato anche un po'
il maestro d'orchestra, no?
Calcio.
Il maestro d'orchestra è cambiato.
Certo, è cambiato il maestro d'orchestra. Adesso bisogna solo avere la pazienza di dargli il tempo a questa squadra di crescere e di entrare nella filosofia e nella mentalità di questo allenatore.
Grazie Beppe per essere stato con noi, buon lavoro
e
buona serata.
È un piacere. Ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie. Tre rinforzi, no, tre decreti crescita, ci scrive questo amico. Anche questo è vero, quando arrivano dall'estero il Napoli ovviamente usufruisce del decreto crescita. E invece scrive Carlo da Pompei: a chi darlo il pallone d'oro se non a Kim? Viene, ci fa innamorare e fa la differenza, vince, anzi stravince sul campo, e ora sta facendo innamorare tutti i tifosi del Bayern di Monaco. Da tifoso del Napoli sarei orgogliosissimo di vedere Kim pallone d'oro. Torniamo però a mangiucchiare un po' di mozzarella di bufala. Andiamo al Bufala Fest e colleghiamoci con Gaetano Galviero. Gaetano, a te!
Ma mica solo mangiucchiare, qua si mangia proprio, anche perché come il Napoli ci fa innamorare, devo dire che anche Bufala Fest e la mozzarella ci fa innamorare, anche perché la mozzarella, diciamoci la verità, la metti dappertutto, è proprio un decreto crescita, come dicevi tu. Allora, diciamo una cosa importante, che questa
cosa fa crescere?
Edizione... Allora, Gifuni, fai il bravo, per favore, fa crescere la pizza, fa crescere una bella insalatona, e con la mozzarella è dappertutto, no? La mozzarella è dappertutto. E poi, come dire, che vita triste sarebbe senza la mozzarella,
bene,
ma ci hai pensato solo per un attimo. Oh, detto questo, questa settima edizione di Bufala Fest, sono già 7 anni che raccoglie grandissimi successi nella nostra città, ha il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania, del Ministero dell'Agricoltura. Tra l'altro proprio in questi giorni verrà e sarà presente, quindi ovviamente avremo modo di intervistarlo, proprio il Ministro dell'Agricoltura. Insomma, è una grandissima festa, qui si mangia, si beve, si canta, si suona, ci si diverte, si incontrano amici. Non avete idea, tra l'altro, della quantità di turisti che sta venendo questa sera a mangiare, a bere, a stare con noi, perché ovviamente siamo, avete visto dove sono, no? Guardate che inquadratura, che cornice meravigliosa. Insomma, siamo proprio da una parte di fronte al Maschio Angioino, dall'altra parte siamo di fronte al porto di Napoli, quindi un posto meraviglioso. E dove poteva essere Bufala Fest? Quindi vi aspettiamo fino alle 24 questa sera, da domani e fino a lunedì sera, tutti i giorni, dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 alle 24. Ovviamente noi di Radio Marte siamo qui con la nostra postazione ad approfittare di incontrarvi e soprattutto, perché no, bere una birra insieme, mangiare un po' di mozzarella insieme, no Gianluca?
Assolutamente. Allora, abbiamo scoperto che la mozzarella di bufala è tutto quello che è a lei collegata, ad essa collegata. Diciamo così, possiamo collegarlo al decreto crescita e quindi fa crescere tutto.
Bravo,
adesso fatevi
bravo,
un'idea bravo. E magari ci date una risposta. A tra poco, Gaetano.
Grazie, grazie Gianluca.
Ciao a Gaetano Gaudiero, tra poco ci collegheremo ancora una volta. Guardate che quanta gente c'è al Bufala Fest, per chi ci sta guardando al 183 del digitale terrestre. Ci fermiamo, Vincenzo Russo è già pronto con la pubblicità. Tra poco altri approfondimenti sul Napoli di Garcia, che oggi è diventato papà di Sofia, figlia di Rudy Garcia e di Francesca Brienza, nata proprio oggi, e a cui famiglia Garcia facciamo gli auguri e le congratulazioni noi di Radio Marte, li ha fatti anche il Napoli attraverso un post ufficiale. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni insieme a voi sino alle 21 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, Vincenzo Russo in regia. È venerdì, è la fine della settimana, la prima della sosta per le nazionali. Domani giocherà l'Italia di Spalletti, la prima Italia di Spalletti in Macedonia del Nord, e ci sarà Elmas dall'altro lato, molto caro a Spalletti quando era allenatore del Napoli, mentre nell'Italia vedremo se e dove giocherà Raspadori, ci sarà Politano, non giocherà Meretto ovviamente, giocherà certamente il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. In settimana si è parlato molto dei rinnovi di contratto, soprattutto di Kvaratskhelia, su cui argomento su cui è intervenuto il Napoli come club a gamba tesa con un duro comunicato ufficiale. Ha ripreso il discorso il Jugeli, che è il manager di Kvaratskhelia, proprio ieri ha chiuso praticamente il dibattito dicendo che non ci sono trattative in corso in questo momento, il giocatore ha 4 anni di contratto, sta benissimo a Napoli e loro aspettano De Laurentiis eventualmente per stabilire un punto di partenza per nuove trattative. 3 giocatori in orbita Napoli, uno è andato via, è Kim, ma gli altri 2, Kvaratskhelia e Osimhen, tutti e 3 sono nei primi 30 papabili per il pallone d'oro. Vi abbiamo chiesto chi dei 3 meriterebbe o può arrivare più avanti e meriterebbe di vincere questo pallone d'oro. 15 giocatori azzurri impegnati con le nazionali in giro per il mondo, dunque Garcia sta lavorando al momento alla preparazione del match con il Genoa del 16 di settembre a Genova Marassi con 8 giocatori di movimento. Questo è il resoconto della prima settimana di sosta e tra poco comincerà tra qualche giorno la seconda settimana. Paolo Specchia, mister, buonasera.
Buonasera Gianluca, buonasera a quelli che ci stanno ascoltando.
Certo, dopo diciamo così le discrasie emerse nel match con la Lazio, Garcia poco può fare con 8 giocatori di movimento e con 15 impegnati nelle nazionali, no?
Beh, questo è scontato sul piano tattico, sul piano del gioco, della creazione di un sistema, dovrà aspettare che rientrino tutti, però intanto non so, potrebbe lavorare sul piano atletico, fisico-atletico, su Nathan, sulla sua qualità di tenuta fisica e poi magari anche qualche esitazione 2 contro 2, 3 contro 3, sono 9 credo, quindi 9 compresi 2 portieri, si potrebbe anche fare qualcosa per mettere questo giocatore in condizione di imparare a temporeggiare, a uscire, insomma non è come averli tutti, perché l'ideale sarebbe sempre fare 11 contro 11, l'aspetto tattico riesce bene quando tu rivivi le situazioni di gara nella stessa fisionomia, nella stessa totalità di uomini, quindi 11 contro 11. Spesso invece si lavora in maniera diversa perché si colgono delle situazioni di reparto. E invece, comunque, tornando a noi, con Nathan si potrebbe continuare a lavorare, e credo sicuramente che si lo farà per tornarlo magari pronto, eventualmente pronto, se riterranno che è diventato affidabile finalmente.
Perché Rudy Garcia ha detto il passato del Napoli non lo conosco, per rivendicare, diciamo così, la sua propensione alle modifiche, al cambiamento? Cioè, ci vuole mettere tanto del suo nel Napoli che ha cominciato la stagione?
Guarda, per me tutto quello che conoscenza serve, quindi per me ha detto una grande, direi, scempiaggine. Si è detto non mi interessa il passato.
No, non lo conosco, ha detto, non lo conosco.
Beh, non lo conosco, vado a conoscere, perché se hai avuto la fortuna di venire a Napoli a sostituire un allenatore che ha vinto uno scudetto, una squadra che l'ha vinto stracciandolo in senso lato, totale, agli altri avversari, io credo che una visione va data, altrimenti mi sa tanto di un po' di snobismo, di presunzione.
Questo. Ma tu le novità dove le hai notate in queste prime tre?
No, io le novità assolute le ho notate che ha stravolto un impianto di gioco fatto non solo nella creazione bassa, dove tutto passava da Lobotka, che è stato, direi, stolto dalla sua ruolo naturale, dove ha saputo guadagnarsi credibilità, ha saputo riconoscersi un giocatore diverso da quel fantasma che avevamo visto per 2 o 3 anni quando non c'era Spalletti che arrivasse, quindi tornando a essere un centrocampista tra i migliori d'Europa. Invece, così come l'ha liberato da compiti Garcia, è diventato un giocatore anonimo, assolutamente uno dei tantissimi, ma non dà nulla alla società per la quale paga, dalla quale paga, per la quale gioca, perché dà pochissimo, non è certamente uno da inserimenti, non è uno che sa tirare in porta in maniera pregevole, quindi è un giocatore che conduce dal basso ripulendo tutto. Quindi
Paolo, scusami, una domanda sullo bot che te dovevo fare, perché il gioco di Garcia richiede un regista con le caratteristiche di Lobotka?
Evidentemente lui pensa di poter far meno di un costruttore di gioco, vuole magari avere un centrale basso più magari in forma difensiva, più un frangifrutti che un play. Quindi
come era De Rossi nella sua Roma, più o meno.
Ma sì, come era De Rossi, come potrebbe essere stato, non so, un Gargano che giocava a basso davanti ai giocatori di centrocampo del Napoli, che fu, cioè, nel senso, un giocatore bravo nella fase difensiva. Come poteva essere un Alan chiamato però a giocare davanti alla difesa, non alle incursioni. Cioè, lui forse non, ma io non credo, guarda, spero che non sia così, perché altrimenti sarei molto deluso, te lo confesso. Gianluca, io credo che bisogna dare tempo a Garcia di conoscere bene l'impianto di gioco che aveva il Napoli, che ha stravinto il campionato, e di conoscere bene quindi gli uomini a disposizione, Elmas compreso, che era il primo cambio, e poi invece con Spalletti, da quando abbiamo Spalletti ha fatto pochissimo, forse.
Senti Paolo, chi dovrebbe vincere secondo te, se ci fosse la possibilità? Ma insomma, sulla carta c'è, almeno teoricamente, perché sono tra i primi 30 probabili per il pallone d'oro, Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Chi dei tre vedi più avanti in questa classifica?
In questo momento sicuramente Osimhen, perché è un attaccante, perché in genere i palloni d'oro vengono sempre dati agli attaccanti, e riconosciamo che Cannavaro ha cancellato un dominio di attaccanti, ma il buon Baresi, che era un giocatore, non dico più forte, ma molto meno forte quanto Cannavaro, non è neanche stato mai considerato nei primi 2 o 3, e quindi Osimhen per quello che ha saputo fare fino ad ora e per quello che, insomma, che questo premio prevede. Ma credo che Kvaratskhelia si saprà presto diventare continuo, diventare più versatile, potrebbe anche aspirarci con ancora maggiori qualità tecniche di Osimhen. Però è chiaro, alla fine questo è un premio più che altro politico, credo che lo si vince soprattutto che si è vinto molto la squadra di appartenenza, perché per se stessa.
Ecco, nel frattempo al posto di Chiesa in nazionale, Spalletti alla Rai dichiara alla vigilia del match con la Macedonia del Nord e del suo esordio sulla panchina della nazionale italiana, che potrebbe giocare Zaccagni, ma potrebbe giocare anche Raspadori come laterale alto. Ha detto una frase che mi ha fatto riflettere, Spalletti: per la prima volta ho un presidente che mi prende tutti quelli che volevo. Non ho mai avuto un presidente così, e li ha comprati tutti, ha detto.
Vabbè, ma questa è più che altro una battuta da cui...
È filosofica, dici tu?
filosofica, la simpatia, la larguzia del toscano Spalletti viene sempre fuori, soprattutto quando le cose vanno molto bene. Lui in questo senso sta calcando l'onda di un successo straordinario che lo va a ripagare in tanti anni di gavetta, in tanti anni di anonimato, prima anche se aveva vinto uno scudetto in Russia, poi era sempre stato visto come terzo, secondo, uno scarso vincente. Napoli gli ha ridato quello che fino ad ora la vita non era ancora concessa, e ora sta calcolando l'onda, è diventato addirittura il condottiero nazionale. Per me farà bene, sai perché? Perché lui, rispetto a tutti gli altri, con pochissimo tempo a disposizione, ha quello che molti non hanno, il carisma di andare, di fare due chiacchiere con la squadra, di toccare le corde giuste, di entrare nel cuore e nella testa dei giocatori. Questa è una qualità che pochi hanno in italiano.
Senti, ma Raspadori o Zaccagni al posto di Chiesa?
Zaccagni tutta la vita, perché è un esterno classico.
E Raspadori dove deve giocare? Perché non si è ancora capito allora.
Ma Raspadori, finché non giocherà con continuità, non potrà neanche farsi riconoscere abbastanza da tutti, perché tutti quanti li conoscono, quei giocatori di grande qualità, benissimo, ambidestro, salto lungo a destra e sinistra, qualità tecniche non differenti,
bel tiro da lontano, insomma, bella confusione.
Però lui ha giocato, quando ha giocato titolare a Sassuolo, era o una sottopunta o un esterno, e ha fatto per necessità la prima punta, di cui non ha però la fisicità giusta, quindi alla fine lui stesso deve tagliarsi un ruolo, ma solo giocando con continuità. E purtroppo l'arrivo anche di Lindstrom a Napoli non ha fatto altro che complicare la vita a Raspadori, perché Raspadori anche quest'anno, a meno che non si voglia cambiare assetto tattico e passare a un 4-2-3-1 con una sottopunta, in questo caso la deve fare per forza Raspadori, perché se vogliamo giocare con quel sistema, chi impersona meglio la sottopunta è Diego Simeone, è per forza Raspadori. Però ripeto, anche io comincio a dire, ma che ruolo è questo ragazzo? Non l'ha ancora dimostrato, credo che qualcuno intraveda la possibilità, però io mi auguro per lui che possa avere spazio, e ripeto, secondo me l'acquisto lì gliel'ha tolto spazio, non gliel'ha dato.
Grazie a Paolo Specchia, buona serata.
A te, Gianluca, a tutti.
Buona serata, Paolo Specchia. Noi ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi andremo nuovamente da Gaetano Gaudiero al Bufala Fest, e io ho l'acquolina in bocca, perché adesso una bella margherita con mozzarella di bufala e un po' di pepe la mangerei volentieri. No, Vincenzo Russo, vabbè, non ci pensiamo, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
È vero che questa è una trasmissione sportiva che parla di calcio, del Napoli, anche della nazionale questa sera, nazionale che domani giocherà per la prima volta con Luciano Spalletti in panchina da commissario tecnico contro la Macedonia del Nord di Elmas, giocatore del Napoli, che a dire la verità Garcia vede molto meno rispetto a come lo vedeva Spalletti. Però insomma è vero tutto questo, ma è vero anche che in questo momento, a quest'ora, alle 20:49, quasi 20:50, abbiamo una voglia di una bella margherita con mozzarella di bufala e pepe. Io proprio questo mangerei, caro Gaetano Gaudiero, che sei al Bufala Fest. A te la linea.
Eccoci Gianluca. Allora, innanzitutto facciamo anche un attimo di un intervento istituzionale, perché c'è una bella novità, c'è una bella notizia, che alla settima edizione di Bufala Fest a Napoli siamo, come ho ricordato prima, ma d'altra parte si vede molto bene nell'inquadratura, da un lato abbiamo alle nostre spalle il Maschio Angioino, le torri del Maschio Angioino, alla nostra destra c'è il porto di Napoli, insomma siamo nel cuore pulsante della nostra città, centinaia e centinaia di turisti che stanno arrivando qui questa sera, si registra il triplo delle presenze di ieri sera, che è stata la prima delle giornate di Bufala Fest, e dobbiamo ringraziare anche il senatore Antonio Iannone, adesso vi spiego perché. Innanzitutto benvenuto.
Grazie, buonasera a voi. Allora, la bella notizia che stiamo dando ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori di Radio Marte e Marte TV, è che il Senato ha voluto patrocinare questa meravigliosa manifestazione.
Assolutamente sì, è stato per me un privilegio poter sostenere la richiesta di patrocinio quale rappresentante dell'ufficio di presidenza del Senato, ma mi permetto di dire, da persona che ha vissuto già altre edizioni del Bufala Fest e che quindi ne conosce la qualità di coloro che sono impegnati in questa kermesse, alle spalle della quale c'è tanto lavoro e mi permetto di dire anche c'è un grande racconto della nostra Italia di cui c'è fame nel mondo.
Questo è un settore che da sempre ha trainato tanto, no? È stato un po' il motore di tutta l'economia italiana e però per un po' di tempo è stato anche un po' dimenticato. Finalmente adesso tanto si sta facendo per cercare di dargli proprio la spinta necessaria.
Assolutamente, intenzione del nuovo governo innanzitutto tutelare questo racconto del Made in Italy, che è la nostra ancora di salvezza nei momenti difficili, ma a me piace di più pensare che è la nostra radice del futuro, perché l'Italia, nonostante tutti i problemi che ci possono essere e che ci sono stati, è una grande espressione a livello internazionale. Noi nel mondo siamo sinonimi delle 3B: bello, buono e ben fatto.
Meraviglioso.
Quindi per chi come me crede che la nostra identità rappresenti la ricchezza più importante, bisogna tutelare questo mondo e sostenerlo.
Assolutamente. Senatore, lei rappresenta la buona politica, quindi è abituato a prendersi degli impegni tutti i giorni con gli italiani, con i cittadini, e deve condividere con me un impegno. Mi posso permettere di chiederglielo?
Sono a disposizione.
Deve ingrassare con me stasera. Adesso lei con me viene a conoscere tutti gli stand di Bufala Fest e assaggeremo di tutto.
Guarda, è un sacrificio che faccio molto volentieri, però diciamo sicuramente non riusciamo nell'intento perché già sono un po' in sovrappeso.
Ma è tutta salute. Grazie,
grazie a voi
Antonio Iannone, grazie senatore. Grazie. Però per farvi vedere che io sono in ottima compagnia, venite qua, guardate che bella la sorpresa. Gianluca, che ne dici adesso?
Ecco, ah, bene, bene, che sono a destra cosa c'è?
Ora si comincia a ragionare. Mamma, allora ti dico, alla mia sinistra che cosa c'è? Ce lo facciamo raccontare dal nostro chef.
Allora, qui abbiamo la tradizione, gnocchi alla sorrentina.
Gira verso la telecamera, fai vedere bene, non ti dico il profumo, Gianluca.
Fatto,
non ti dico il profumo. Con tanto basilico e tanta bufala come deve essere,
bravo,
no?
Bravo. Pomodorini gialli e rossi.
Doc.
Sì. Mozzarella affumicata e del basilico che non può mancare. La tradizione.
La tradizione. Nella tradizione, se c'è il primo, non può mancare il secondo, caro Gianluca. E allora, qua invece cosa abbiamo?
Abbiamo un panino con pesto di basilico, hamburger, peperoncini verdi saltati in datterino giallo e rosso e stracciatella di bufala.
Allora fallo vedere, ecco, guarda qua, guarda che spettacolo. Adesso io immagino la faccia di Gianluca e l'anguorino, veramente una roba incredibile. Oh, però ovviamente secondo te ho mangiato gli gnocchi, ho mangiato sto panino che è una delizia, mi faccio mancare il dolce, Gianluca?
No, sei a 3000 calorie, arriva a 4,5 così.
Buonasera.
Non ho capito, scusami.
Lo dico, sei a 3000 calorie, attenzione, aspetta. Con questo arrivi a 4500.
No, il nutrizionista mi ha detto che devo almeno mettere 8000 al giorno, altrimenti divento anoressico. Quindi non va bene. Allora, parliamo del dolce.
Per questa magnifica kermesse ho preparato il dolce, la cheesecake con ricotta di bufala, a fondo con un crumble, con farina di riso e farina tipo 1. Poi abbiamo un cremoso con ricotta di bufala, una gelée di lamponi e frutti di bosco semicanditi.
Vabbè, ma che te lo dico a fare? Questa è poesia, capito? Ti ho detto che la bufala sta dappertutto, caro Gianluca.
Io scelgo gli gnocchi se devo scegliere una cosa, va bene? Scelgo gli gnocchi.
Vabbè, gnocchi, ti conservo uno gnocco di quelli seri come questo?
Eccolo, sì, proprio quello. Oh, guarda, proprio quello.
Va bene, allora un altro grazie. Gnocco per il nostro Gianluca Giffoni.
Diretto allo stand, Gianluca, ti aspettiamo.
Grazie.
Un abbraccio, grazie.
Grazie. Gianluca, grazie, a dopo.
Grazie Gaetano Lodiero, a più tardi dal Bufala Fest a Piazza Municipio. Avete visto che cosa si riesce a mangiare qui con la bufala? Si fa tutto praticamente, dalle pizze ai primi piatti, ai panini, ai dolci o alla bufala assoluta che è gustosa, come sapete. Marcello Altamura, inviato di Cronache di Napoli. Buonasera Marcello. Ci sei? Eccoci qua, ti abbiamo coinvolto nel collegamento con Bufala Fest, insomma avrei capito che da quelle parti si mangia pure bene in questo momento a Piazza Municipio.
A quest'ora, tra l'altro.
Ecco, l'acquolina in bocca dietro l'angolo. Caro Marcello, ti chiedo subito, visto che ci sono arrivati anche dei messaggi in questo senso, ma il ciclo del Napoli è finito e ne è cominciato un altro da qualche settimana o no?
Questa è una bella domanda e credo che non si possa dare una risposta dopo tre partite. Sicuramente quello che abbiamo visto va in controtendenza a quello che si è detto, ha detto De Laurentiis e ha detto anche Garcia in quella famosa conferenza stampa a Capodimonte, cioè il presidente disse che aveva scelto un allenatore per continuare sulla strada del 4-3-3 e
puro,
sfruttare i calciatori.
Uso il termine puro, puro.
Benissimo, benissimo. E Garcia disse, perché me le sono andate a ripescare due giorni fa, disse che se i big fossero rimasti tutti, lui non avrebbe cambiato più di tanto, perché la squadra aveva calzava perfettamente l'abito del 4-3-3 e quindi lui non avrebbe rivoluzionato. Credo che dopo quasi tre mesi da questa conferenza stampa ci ritroviamo in una situazione diversa, cioè con un allenatore che ha deciso di esorcizzare in maniera definitiva il fantasma di Spalletti, che ha modificato il suo 4-3-3 prendendo, uso un termine forse forte, ma prendendo a martellate il perno della squadra, perché la posizione in cui gioca Lobotka, praticamente schiacciato a ridosso della difesa e tagliato fuori del gioco, secondo me è mortificante per uno dei centrocampisti d'Europa che era stato elogiato da tutti. Poi è chiaro che questa è la filosofia di Garcia, bisognerà vedere se i risultati gli daranno ragione. Finora ovviamente ha vinto due partite, ne ha persa una, non è tempo di bilanci perché è ancora presto, però riannodando il filo della tua domanda, non so se si è aperto un nuovo ciclo, ma sicuramente non continua il Napoli di Spalletti, almeno dal punto di vista delle idee del calcio.
Faccio anche a te la domanda, pongo anche a te la domanda sul pallone d'oro. Nei primi 30 ci sono Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Secondo te chi avrebbe più possibilità di vincerlo questo pallone d'oro tra i tre?
Diciamo che Osimhen è quello che nel calcio, nella concezione del calcio moderno, sposta un po' più gli equilibri, perché lui è un giocatore non solo di tecnica ma anche di fisico. Kvaratskhelia è
più bello da vedere. Kvaratskhelia però
è più bello, esatto, è più, sicuramente più bello da vedere, però in questo calcio moderno dove i cyborg come Haaland spostano e vincono le partite, probabilmente Osimhen avrebbe qualche possibilità, anche se non credo che possa competere fino in fondo, perché non ha vinto la Champions, non ha vinto la nazionale, ha vinto tra virgolette solo uno scudetto, quindi non credo. Però la nomination di due attaccanti Kim, che è stato una colonna del Napoli, è sicuramente una bella notizia per il Napoli, una notizia gratificante.
Ti ha incuriosito da giornalista questa settimana il dibattito anche acceso sotto certi aspetti sui rinnovi di contratto di Kvaratskhelia, con l'intervento del Napoli a gamba tesa con un duro comunicato e poi il seguito del manager del calciatore Jugeli e anche quelli di Osimhen e Zielinski oltre a Kvaratskhelia? Sono dibattiti che ti hanno incuriosito, tratto oppure no?
No, mi hanno incuriosito nella misura in cui io ritengo che queste situazioni, soprattutto quella di Kvara e di Osimhen, siano un po' delle mine innescate nella vita del Napoli, perché io personalmente, fossi stato De Laurentiis, in un senso e in un altro le avrei risolte subito dopo il fischio finale della partita con la Sampdoria, se non prima, perché è chiaro che un giocatore che tu valuti pubblicamente 200 milioni, poi c'è la mail riportata dall'equipe, 200 milioni non vi portate a casa neanche un piede, è chiaro poi dopo che ti viene a bussarti per chiederti un ingaggio importante. La stessa cosa a Kvara, perché comunque Kvara non sarà stato trascinante come Osimhen nello scudetto, però è il secondo giocatore, l'altro dioscuro che ha fatto le fortune del Napoli. E quindi io credo che queste situazioni poi a lungo andare, ragazzi, dobbiamo anche pensare che i calciatori, è vero, molto spesso la gente comune dice sono viziati, sono milionari, questo è vero in una parte, però un'altra parte io dico sempre ai tifosi, come vi sentireste voi se lavoraste sul vostro posto di lavoro 23 ore al giorno e prendeste uno stipendio normale e con una paga parametrata alle 8 ore? Credo che vi brucerebbe. E quindi bisogna fare anche questa proporzione. Sono ragazzi giovani che vogliono guadagnare, che vogliono monetizzare, e quindi il Napoli farebbe bene a sedersi a tavolino e aggiustare questa situazione.
Bene Marcello, grazie. Possiamo dire che il Napoli è tempestivo e bravo su tanti aspetti, però forse è poco tempestivo sui rinnovi, da sempre, questo possiamo dirlo.
Io credo che il problema vero è la concezione dei contratti di De Laurentiis, cioè lui ha una concezione un po' cinematografica, per cui il regista sotto contratto, se non fa un film con me, sta a casa. Nel calcio non funziona così, perché poi nel calcio sono tutta una serie di variabili, e quindi non basta dire Kvara ha il contratto lungo e quindi deve guadagnare 1,5 milioni, non basta, perché poi ci sono le partite, ci sono le attenzioni delle altre big europee, e quindi io credo che per alcuni giocatori, e in questo senso per Osimhen e Kvara, il presidente dovrebbe un po' rivedere questa sua concezione dei contratti.
Grazie a Marcello Altamura, giornalista inviato di Cronache di Napoli. Grazie per essere stato con noi. Buona serata e buon lavoro, Marcello.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ci vuoi dire, scusami, prima di. Ha chiuso. Volevo il titolo della pagina sportiva di Cronache di Napoli, sarà per un'altra volta. Con Marcello Altamura si chiude il nostro appuntamento serale di chiusura della serata, della giornata di venerdì 8 settembre, ma anche della settimana. Domani dalle 12 alle 14, poi Radio Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, con tanti approfondimenti ulteriori sia sul Napoli e sul calcio, sia sulla nazionale, ma anche su altri temi, dai gastronomici ai culturali, come chi ascolta sempre il sabato Peppe Iannicelli sa bene. Grazie a Vincenzo Russo in regia, grazie a Gaetano Gaudiero, che riascolterete tra un po' nuovamente dal Bufala Fest a Piazza Municipio. Grazie a voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, buona serata, a domani con lo sport e il calcio qui su Radio Marte.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.